6 di sera.
Ramadan uguaglia e forse supera anche il record dello scorso anno al corteo del Carnevale di Bellinzona. Oggi pomeriggio gli spettatori erano almeno 40.000. Buonasera ad Alessandro Broggini. E forse non è un record, non lo sappiamo. Fatto sta che a Zurigo sono stati arrestati 4 ragazzini tra i 13 e i 15 anni. Udite 250 km orari alla guida di un bolide rubato. Ancora in Svizzera, a livello nazionale, parleremo della ricerca di una soluzione tra due bisogni, quella di tutelare gli insediamenti degni di protezione e la creazione di nuovi alloggi e impianti solari. Le due necessità si ostacolano a vicenda. Il Consiglio federale ora propone una soluzione. A Monaco di Baviera si è chiusa la conferenza internazionale sulla sicurezza Come. Questa sera faremo un'analisi e poi entreremo nelle fabbriche note in tutto il mondo per la produzione di una parte dei vestiti che portiamo anche noi tutti i giorni. Siamo in Bangladesh, dove, lo sappiamo, i costi di produzione sono estremamente bassi, con effetti evidenti sulle condizioni di lavoro, e anche in Bangladesh c'è chi vuole cambiare.
La prima cosa che voglio ottenere da questo governo è la sicurezza e l'incolumità. Per questo motivo abbiamo perso il 60% degli ordini dopo la rivoluzione. Gli investitori stranieri sono fuggiti.
Questa è la voce di un responsabile della produzione di un'azienda locale, che ritroveremo nel reportage tra poco in pagina. In apertura andiamo a Bellinzona, a Ramadan.
Splendido, abbiamo un cielo azzurro che meglio non si poteva sperare. Penso che l'affluenza sul viale stazione sarà tantissima.
Oggi a Bellinzona era il giorno del tradizionale corteo mascherato, un corteo baciato dal sole, lo abbiamo sentito anche nelle parole del presidente del comitato organizzatore Giovanni Capoferri. Come prevedibile è stato dunque un bagno di folla. Secondo i dati diffusi dall'ATS, 40.000 spettatori nel pomeriggio hanno assistito alla sfilata lungo viale stazione. Tra loro c'era anche Romina Lara.
Ad Arella è come sempre il carro reale con i nuovi regnanti, accolti dal calore del sole e dei moltissimi sudditi accorsi a Bellinzona. Un pullulare di maschere e colori in fila alle transenne posizionate fuori dalla stazione e lungo il viale, con gli alberi ornati da coriandoli giganti. Tutti con gli occhi all'insù, a seguire e spesso anche a filmare il corteo, formato da 55 fracarri, gruppi e guggen, si dice il più numeroso di sempre.
Bellissimo, veramente un carnevale dove abbiamo una giornata stupenda. Quello che ci speravamo tutti, auguriamo a tutti un voto di merito a tutti. La metà bianca provengo sempre a vedere.
È bello, ci sono i carri e negli altri carnevali no.
Guarda che sta arrivando il carro del re, la regina. Regina Consuelo Nani, vedo si è appena scattata delle foto, tutto pronto per partire?
Sì, certo, prontissime, abbiamo anche una splendida giornata, uno splendido sole che renderà ancora tutto più bello. Non posso essere che super soddisfatta, emozionata e contentissima.
Un Ramadan che finora ha confermato numeri solidi, secondo quello che ci ha detto poco prima del corteo il presidente della società Giovanni Capoferri. Meglio del previsto anche il capitolo sicurezza, con le misure, lo sappiamo, rafforzate per la sicurezza antincendio.
Il bilancio è buonissimo, sopra le aspettative. Abbiamo avuto fino a ieri sera l'affluenza, diciamo così, di pubblico più o meno in linea con lo scorso anno. Ecco, i numeri esatti li sappiamo solo alla fine dell'edizione. Per il momento noi siamo contenti.
Qualcuno sui media ha parlato in questi giorni di anche una ressa di persone, per esempio una situazione un po' al limite al momento dell'apertura in piazza Collegiata. Cosa risponde a queste critiche?
Il lavoro che è stato fatto in piazza Collegiata è stato ottimo, è vero, la gente era tanta, però io penso che è stata gestita al meglio.
Un Ramadan, viene da dire, pensando anche ad altre lamentele che riguardavano invece l'acquisto dei pass e dei biglietti, un Ramadan un po' vittima del suo successo.
Beh sì, quello ormai di anno in anno vediamo che comunque l'affluenza aumenta, noi cerchiamo di adeguarci e penso che fino adesso sta andando tutto bene.
Le diffide, abbiamo saputo, sono state finora 43, l'anno scorso di domenica si era quota 49. Capoferri, che abbiamo sollecitato anche alla luce dell'incidente di ieri al Carnevale di Bagni in Vallese, dove lo scoppio di uno sparacoriandoli ha provocato dei feriti.
A me non risulta che ci sono apparecchi di questo tipo. Se ci sono, sicuramente sono stati verificati. Un livello di guardia come abbiamo, penso che in passato non c'è mai stato. Siamo stati attenti ad ogni particolare. Ecco.
E che la guardia fosse alta lo abbiamo percepito anche noi, incontrando pompieri appostati qua e là, oltre che diversi agenti di sicurezza mentre passava il corteo. Un corteo che ha attirato spettatori anche da lontano.
San Francisco.
Oh, wow.
I love it. We wanted to come especially for Carnevale.
Per Luzern, das erste Mal. Super, schöne Wetter.
In piazza Collegiata troneggiano tre gabbiotti. Lì vicino, prima del corteo, abbiamo incontrato gli animatori che da lì lo hanno raccontato a tutta la Svizzera. La sfilata è stata infatti trasmessa per la prima volta in diretta nazionale sulle reti SSR.
Für mich ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Fasnachtsumzug kommentiere und dass ich an der Fasnacht in Bellinzona bin.
Lei è Oceana Galmarini, una prima assoluta a Bellinzona e anche da commentatrice per una sfilata come quella di oggi. Un salto nel buio del quale si rallegra a rallegrarsi è anche Jean-Marc Richard, volto e voce nota in Romandia. Lui il corteo l'ho già seguito due volte.
Moi, je suis très content que la Suisse alémanique...
Sono molto contento che anche la Svizzera tedesca e anche Romancia sia con noi. È fantastico. Ormai abbiamo carnevali in tutte le regioni. Manca la Romandia, dove non abbiamo 55 carri, gruppi e Guggen come qui. Dunque oggi ci siamo con spirito nazionale, è magnifico.
Donc voilà, c'est esprit national aujourd'hui, c'est magnifique.
E allora arriviamo ai carri e ai figuranti.
Un casottificio dalla chiusura della Rati, Leventina, Valle di Blegno. Fanno lotta.
Non mi dica che hanno imposto i dazi anche sul Ramadan quest'anno.
Per forza hanno imposto i dazi al Ramadan. Adesso speriamo che il nuovo re di Ramadan lo metterà via il Trump.
Abbiamo fatto il carro con l'arrocco tra i nostri due grandissimi, come vedi dal testone, Norman Gobbi e dall'altra parte il Zali. Abbiamo il manichino, come vedi, che è vestito come tutti i nostri vestiti, metà di polizia, metà del territorio, no, di Castero.
E speriamo che venga preso in modo molto divertente, ovviamente.
Vedevo che a seguito di questa vicenda le foche qua a Bellinzona si stanno decisamente moltiplicando.
Abbastanza, oggi ci sarà un po' un'invasione di foche.
Cos'è che ti è piaciuto di più di quello che hai visto oggi qui al Carnevale?
Finora il carro con l'aeroplano. Un aeroplano a cui venivano staccate le ali perché non ci stava nell'hangar.
Vedo una corona, ma non è il carro reale questo.
No, diciamo che ci siamo ispirati un po' dalle polemiche che ci sono state al momento del cambio del re Rabadan e il nostro suggerimento per il nuovo re Igor è di prendere il nostro elisir di lunga vita e da mantenere per sempre la sua corona di re Rabadan.
Qui davanti al carro reale, sì, con il nuovo sovrano. Ma lei cosa ne pensa di questi carri che prendono un po' in giro il suo predecessore?
Sono eccezionali, se non si fa satira a carnevale quando la si fa, quindi è bellissimo.
Re Igor, re Rabadan, che terrà le chiavi della città fino a martedì. Lasciamo via le stazioni Bellinzona, andiamo su altre strade per raccontarvi una storia di cronaca che ha dell'incredibile. Al centro c'è un'auto che la scorsa notte sfrecciava in autostrada a 250 km orari e a guidarla, e questo è ancora più curioso e grave, c'erano quattro minorenni tra i 13 e i 15 anni, tutti fermati, e che anche grave e curioso è che l'auto era rubata. A raccontarci i dettagli di questa vicenda c'è Anna Valenti.
Una storia avvincente quanto inquietante quella che racconta la polizia di Zurigo nel comunicato pubblicato nel tardo pomeriggio di oggi. I quattro minorenni sono stati fermati la scorsa notte a Wangen bei Dübendorf, canton Zurigo, attorno alle 3:30 del mattino. Ma in realtà la prima segnalazione è partita un'ora prima, quando alcuni residenti hanno segnalato una vettura che sfrecciava a grande velocità e ripetutamente su un tratto di strada della cittadina. Parliamo di 100 km orari sui 50 consentiti. Intervenuta sul posto, la polizia ha visto in lontananza l'automobile nei dintorni di Brüttisellen prima che imboccasse l'autostrada A15 in direzione Uster. Alle 3:30 la polizia è riuscita a intercettare il veicolo, appunto a Wangen bei Dübendorf, più a ovest. A bordo ha trovato 4 adolescenti tra i 13 e i 15 anni. Dalla ricostruzione che sono riusciti a fare gli agenti è emerso che un 13enne e un 15enne si sono alternati al volante sfrecciando a grande velocità sull'autostrada fino a toccare quota 250 km orari. A ciò va aggiunto il fatto che il manto stradale era bagnato dalla pioggia e che le temperature erano sotto lo zero. A inquietare non è solo il fatto che al volante ci fossero due minorenni, ma che l'auto, un vero e proprio bolide da 500 cavalli, era anche rubata. I 4 ragazzi sono tutti svizzeri, sono stati fermati e saranno denunciati alla procura minorile per reati di pirateria della strada e furto di veicolo.
In studio Anna Valenti, noi rimaniamo in Svizzera con la politica che cerca di sciogliere un conflitto che è questo: l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere, che in breve viene chiamato con l'acronimo che è ISOS, viene spesso ritenuto responsabile dei ritardi nella creazione di nuovi alloggi e impianti solari. Una sua semplificazione, senza limitare in modo sproporzionato la protezione degli insediamenti, dovrebbe velocizzare il trattamento di numerosi progetti. Ed è quello che si prevede il Consiglio federale con la consultazione della relativa modifica d'ordinanza. Il servizio di Maria Iannuzzi.
A Zurigo la carenza di alloggi è cronica. I progetti edilizi ci sono, ma procedono troppo lentamente. Colpevole del ritardo, in molti casi, è l'ISOS, l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere. Un inventario usato sempre più, come denunciato un anno fa dal Canton Zurigo, per frenare o rendere impossibili progetti residenziali di grandi dimensioni. Per trovare una soluzione, il Dipartimento federale dell'Interno ha organizzato l'anno scorso una tavola rotonda coinvolgendo da un lato cantoni, comuni e città e dall'altro associazioni e organizzazioni professionali attive in questo settore. Le proposte scaturite e ampiamente condivise hanno portato alla revisione dell'ISOS. Oliver Martin, capo sezione cultura della costruzione presso l'Ufficio federale della cultura.
È emerso che nel cosiddetto processo di densificazione, nello sviluppo degli insediamenti verso l'interno dell'area esistente, sono sorte delle difficoltà giuridiche nell'attuazione dell'ISOS. C'erano casi che non avevano più senso, che erano troppo rigidi e, vista la carenza di alloggi e la grande attività edilizia, è necessario aumentare la sicurezza nella pianificazione e la certezza del diritto. Ed è proprio quello che stiamo facendo con queste misure, senza limitare in modo sproporzionato la protezione.
Cantoni e comuni devono tener conto dell'ISOS, ma nel contesto di una ponderazione degli interessi sono possibili deroghe. Quando però un progetto di pianificazione o di costruzione riguarda un compito della Confederazione, l'ISOS deve essere applicato in maniera rigorosa. Si parla di applicazione diretta. Le nuove disposizioni vanno a limitare proprio i casi di applicazione diretta per i progetti di densificazione e per gli impianti solari.
È emerso che esistono compiti federali che non hanno nulla a che vedere con l'aspetto del luogo, come ad esempio le deroghe sotterranee nella protezione delle acque. Ora queste questioni vengono separate. Questo è l'elemento più importante di questa revisione.
La consultazione sull'applicazione semplificata dell'ISOS durerà fino a metà maggio e dopo la valutazione dei risultati dovrebbe entrare in vigore in novembre.
La pagina estera: si è appena conclusa la 62esima conferenza per la sicurezza di Monaco, un appuntamento annuale dell'elite diplomatico-militare in Baviera, in un momento di grande tensione internazionale e di cambiamenti geopolitici. È stato ricordato che sono in corso 60 guerre e per i leader europei presenti l'attenzione era su quella in Ucraina e sulla relazione con gli Stati Uniti. Bettina Müller, quale è la tua analisi?
Si sono ammorbiditi i toni tra Stati Uniti e Europa, ma le divergenze restano profonde. Rubio ha moltiplicato le rassicurazioni di amicizia e di sostegno, ma d'altra parte ha invitato gli europei a voltare pagina, a seguire i piani per il mondo di Donald Trump e ha proposto una nuova alleanza dell'Occidente che impone i suoi interessi senza complessi. E nonostante queste parole di riavvicinamento, sono comunque gli Stati Uniti che tengono fuori l'Europa dalle trattative per una pace in Ucraina, nonostante i vari appelli sentiti qui a Monaco di coinvolgerli. Si tratta di sicurezza in Europa, vogliamo avere voce in capitolo.
E allora com'è evoluto l'atteggiamento dei leader europei rispetto proprio alla crisi con gli Stati Uniti?
I leader europei hanno voluto rovesciare la visione trumpiana di un'Europa debole, decadente, in eterno scrocco di protezione militare. Abbiamo aumentato drasticamente le spese per la difesa, cambiato la nostra Costituzione, siamo ormai noi che sosteniamo l'Ucraina, si è sentito dire specialmente da parte tedesca. E gli Stati Uniti, senza l'alleanza dell'Europa, sarebbero parecchio indeboliti, è stato ripetuto spesso in questi due giorni. Molti leader europei sono tornati sulla Groenlandia. La minaccia degli Stati Uniti di conquistarla ha lasciato strascichi di sfiducia profondi. Abbiamo bisogno di partner affidabili e prevedibili, ha detto il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. La sensazione diffusa e ripetuta da tutti i leader è quella di un'epoca di grande insicurezza, imprevedibilità e grande fragilità nelle relazioni internazionali che si stanno ricomponendo in base a nuove alleanze. Ci ha visto qualcosa di positivo il principe Faisal dell'Arabia Saudita, che ha detto in una conversazione qui a Monaco: almeno adesso tutti dicono sinceramente quello che vogliono e quali sono i loro interessi. Chi vive fuori dall'Occidente sa da tanto tempo come stanno realmente le cose. È la fine dell'ipocrisia e l'inizio di qualcosa di nuovo.
Questa quindi l'analisi della responsabile del servizio esteri dell'informazione radio alla RSI. Ora l'abbiamo sentito, alcuni leader europei dicono che, apro le virgolette, riassumo un po', anche gli Stati Uniti sono deboli senza di noi. La retorica quindi a Bruxelles è cambiata. Fino a che punto però questa retorica è vera? Fino a che punto questa affermazione è vera? Ne parliamo in diretta con Mario Del Pero, americanista, docente di scienze politiche a Parigi. Buonasera.
Buonasera a voi, buonasera.
Senta professore, lo scorso anno il discorso del vicepresidente americano J.D. Vance era stato uno schiaffo in faccia agli europei. Quest'anno il segretario di Stato Marco Rubio ha invece tentato di riallacciare, ha invitato gli amici europei, è stato lui a definirli così, ad allearsi dietro alla visione del presidente Trump. Diciamo che è difficile vederci un segno di debolezza, anzi, giriamo la frase, diventa quasi una minaccia.
In una certa misura sì, i toni di Rubio sono stati decisamente diversi, non accusatori, e Rubio ha più volte sottolineato la naturale convergenza, unità di civiltà, che è il termine che ha usato più spesso, tra le due sponde dell'Atlantico. E però se togliamo, diciamo, questa patina di cortesia, di civiltà diplomatica, se vogliamo usare questo termine, la differenza forse è meno radicale di quanto non c'è parso, di quanto non sembri. Anche Rubio, come nell'ultima National Security Strategy, l'ultima dottrina di sicurezza nazionale, ha parlato del rischio di un cancellamento della civiltà europea. Anche Rubio ha sottolineato come l'Europa, dal clima alla gestione del dossier migrazioni, dalle politiche sull'ambiente a quelle sull'economia e sul commercio, non fa le cose che gli Stati Uniti credono sia necessario fare, e non facendole si avvia una sorta di suicidio.
In questi anni abbiamo visto il riarmo della Germania, che è massiccio, ma anche dei paesi del nord. Il presidente francese Macron che propone un'autonomia strategica. Cosa ha portato l'amministrazione Trump a mostrarsi così conciliante con l'Europa in questi giorni?
Appunto, la conciliante da un punto di vista formale della retorica, la logica strategica che vi sottostà, la visione politica non credo sia modificata radicalmente. Poi a Monaco è andato un segretario di Stato che, al di là di questo suo riallineamento trumpiano, ha una storia politica personale, una biografia. È stato un senatore molto influente, assai diversa da quella di J.D. Vance o dallo stesso presidente Trump. Qui abbiamo un segretario di Stato degli Stati Uniti che viene da un mondo neoconservatore, che all'Alleanza Atlantica forse guarda in modo diverso, e magari questo suo guardare in modo diverso all'Alleanza Atlantica e considerare gli europei come dei partner necessari se cambieranno il loro atteggiamento lo distingue un po' dagli altri.
Il segretario di Stato statunitense Rubio ha parlato di destino comune. Come la vede lei? È veramente un destino comune ancora oggi?
No, ho l'impressione che è un destino che si sta divaricando. Il destino comune che Rubio invoca è un destino di una civiltà occidentale e cristiana, come ha detto a più riprese, che caratterizza il nazionalismo di Trump, che caratterizza il messaggio offerto da questa amministrazione. È l'idea che ci sia un collante di civiltà che è un collante religioso, prima di tutto, che è un collante occidentalista, che nel caso degli Stati Uniti è un collante anche razziale, come vediamo bene anche sul tipo di politiche che vengono promosse sul piano interno. È un collante, se vogliamo, con le destre più radicali europee. Non è di certo un collante con una figura come Macron, come tanta parte del mondo, anche conservatore, liberale, europeo. Su questo mi sembra esserci una divaricazione profonda da un punto di vista ideologico, di visioni e di idee su quello che l'Alleanza Atlantica sia e debba essere.
Mario Del Piero, grazie per le sue considerazioni.
Grazie a voi, buonasera.
Mario Del Piero, lo ricordo, americanista, docente di scienze politiche a Parigi. Ancora gli Stati Uniti al centro della prossima notizia, questa volta però con lo sguardo rivolto a un altro attore internazionale, la CIA, i servizi segreti americani. La CIA, dicevo, ha diffuso un video in mandarino per provare a reclutare nuovi agenti in Cina. Nelle immagini si vede un ufficiale dell'esercito che decide di iniziare a lavorare per gli Stati Uniti. La mossa dell'agenzia di intelligence americana arriva mentre i militari cinesi sono travolti da una serie di scandali e anche di rimozioni. Questa è una storia che ci racconta Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Giorno dopo giorno la verità è sempre più evidente. I nostri leader proteggono solo i loro interessi personali. Inizia così il nuovo video in mandarino della CIA. Il protagonista è un immaginario ufficiale dell'esercito cinese. Mentre partecipa a riunioni con generali e leader del Partito Comunista, i suoi vicini applaudono, ma la sua voce fuori campo attacca il sistema. Il loro potere è costruito sulle menzogne, ma le bugie stanno lentamente crollando, dice l'ufficiale. Non posso permettere che questa follia plasmi il futuro di mia figlia, aggiunge, prima di invitare a seguire il suo esempio e contattare la CIA. Il tempismo del video non è casuale, arriva nel mezzo di una vasta campagna anticorruzione all'interno delle forze armate cinesi e poche settimane dopo la clamorosa indagine contro Zhang Yuxia, generale più alto in grado del paese e numero 2 della commissione militare. Secondo fonti del Wall Street Journal, avrebbe persino passato a Washington informazioni segrete sul programma nucleare cinese, ipotesi su cui restano molti dubbi, ma di certo il video della CIA punta a due obiettivi. Primo, alimentare la paranoia nella leadership cinese. Secondo, fare leva sull'insoddisfazione per le purghe tra i ranghi dell'esercito e reclutare nuovi agenti. Nello scorso decennio la Cina ha smantellato una vasta rete di spionaggio della CIA, arrestando o giustiziando una ventina di informatori. Reclutarne di nuovi con un potere centrale sempre più pervasivo e che invoca una guerra del popolo contro lo spionaggio sembra sempre più complicato.
Adesso il Medio Oriente, nella striscia di Gaza resta un campo di battaglia. Israele ha bombardato nella notte accampamenti di sfollati nel sud e nel nord, uccidendo una decina di persone. Sono almeno 600 i palestinesi morti da quando è scattato il cessate il fuoco. L'esercito israeliano dice di agire in risposta alle violazioni compiute da Hamas, che si muoverebbe attraverso i tunnel in zone in cui non dovrebbe sconfinare. E si registrano violenze intanto anche nelle città arabe dentro i confini di Israele. Qui c'è un'ondata di omicidi a sfondo criminale. Quasi un omicidio al giorno dall'inizio dell'anno. La polizia parla di emergenza nazionale e la gente ha iniziato a scendere in piazza preoccupata. Per i particolari ritroviamo a Gerusalemme il nostro collaboratore Michele Giorgio.
I crimini violenti nella società araba sono in forte aumento da tempo, con 41 vittime di omicidi dall'inizio dell'anno. 6 di loro sono state uccise tra mercoledì e giovedì, spingendo uno dei comandanti della polizia, Danny Levy, a dichiarare: siamo in stato di emergenza nazionale. La situazione è davvero molto grave. Pensate che nel 2025 in Israele è stato ucciso un cittadino arabo in media ogni 36 ore. Con 252 vittime l'anno passato è stato il più insanguinato. Nel 2024 24, erano state 230. Tra i morti in questi agguati e regolamenti di conti ci sono anche donne e bambini. Il quadro è così preoccupante che anche una parte della popolazione ebraica si sta mobilitando contro queste continue uccisioni assieme ai leader politici della minoranza araba. Qualche settimana fa decine di migliaia di persone hanno manifestato nel centro di Tel Aviv e Danny Levy in quell'occasione e nei giorni successivi ha chiesto poteri concreti per combattere i criminali e continua a sollecitare il governo Netanyahu ad agire in fretta, anche perché i criminali riescono a procurarsi le armi negli stessi depositi militari con la corruzione e si muovono con facilità all'estero, in particolare da e verso gli Emirati Arabi Uniti.
Michele, quali sono le cause principali di questo fenomeno? La minoranza araba in Israele accusa il ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir, di non agire intenzionalmente contro i criminali. E sono diversi gli israeliani ebrei che rilanciano la stessa accusa alle autorità di governo.
La società civile araba ricorda che queste uccisioni sono aumentate sensibilmente da quando Itamar Ben-Gvir è diventato ministro della sicurezza. I nomi dei capi dei clan criminali sono ben noti, i giornali pubblicano servizi dettagliati su di loro e le loro attività, però sino ad oggi non si è saputo di ampie operazioni delle forze dell'ordine. Gli arabo-israeliani sostengono che Ben-Gvir non avrebbe interesse a proteggere i cittadini arabi di Israele proprio perché arabi è un'accusa grave alla quale il ministro, per la verità, non ha risposto in modo articolato. Coloro che puntano il dito contro le autorità aggiungono che in un paese che può contare su servizi segreti molto efficienti, specie quando hanno a che fare con arabi e palestinesi, è strano che non si riesca ad arrestare i membri dei clan criminali. Un altro motivo, secondo alcuni, è che molti di questi malavitosi sarebbero informatori dell'intelligence e toccarli vorrebbe dire smantellare una buona parte del sistema di sorveglianza. Le autorità di polizia da parte loro respingono le accuse e spiegano che occorrono strumenti eccezionali, anche legislativi, per affrontare un problema così ampio.
E adesso ci spostiamo nel subcontinente indiano. Il Bangladesh ha un nuovo governo di centro, laico, e il paese tira un sospiro di sollievo. Il settore che più di ogni altro necessitava di stabilità e chiarezza politica è il tessile, che ha attraversato un periodo difficilissimo tra guerra delle tariffe e rivoluzione studentesca. All'indomani del voto la nostra collaboratrice Chiara Reed ci porta nel quartiere delle piccole fabbriche di vestiti a Dhaka. Sentiamo.
Ecco, entriamo in una fabbrica con delle scale molto pericolanti, non sembrano molto affidabili, e questa è la via di uscita se c'è un incendio. Sul pianerottolo sono ammassate biciclette, i gradini sono crepati, molto crepati. Qui lavorano centinaia di persone e questo sarebbe un edificio che è sicuro.
Davanti all'ingresso di una fatiscente fabbrica in cemento vediamo un ragazzino, Riyad, 13 anni, lavora qui da 2 mesi. Ha lasciato la scuola, dove peraltro ha completato solo i primi 2 anni.
Il mio lavoro consiste nel controllare la taglia e attaccare le etichette. Faccio questo per 8 ore al giorno e dopo le 5, se continuo, sono gli straordinari.
Siamo nella zona Mirpur Residential Area di Dhaka, un gruppo di case, di edifici occupati da piccole fabbriche. Queste sono le fabbriche più presentabili, quelle in cui ci lasciano entrare.
Muhammad Azharuddin, Production Manager di Mir Garments, non ha dubbi.
La prima cosa che voglio ottenere da questo governo è la sicurezza e l'incolumità. Per questo motivo abbiamo perso il 60% degli ordini dopo la rivoluzione. Gli investitori stranieri sono fuggiti.
Tra i banchi delle lavoranti, tutte donne, per lo più giovani, scegliamo Nadira, che ha 19 anni.
Mi piace lavorare qui perché ci sono tanti benefici e mi trovo bene con le altre. Vorrei in futuro diventare una lavoratrice più specializzata e fare carriera come supervisore di fabbrica.
Nel centro finanziario della capitale incontriamo Mohyuddin Rebel, direttore dell'Associazione degli esportatori di vestiario. Uffici in vetro, tappeti, auto di grossa cilindrata nel garage, ma gli affari non vanno benissimo, racconta.
I mercati internazionali hanno subito una forte scossa dopo l'avvento di Donald Trump. Così gli acquirenti sono sotto pressione e passano questa pressione ai fornitori e di conseguenza i margini dei fabbricanti sono quasi zero e faticano a sopravvivere, mentre i grandi marchi mondiali continuano a godere di margini decenti.
Parvez Karim Abbas è un economista ed elenca la lista dei problemi.
I blackout di corrente sono un vero problema. La catena di distribuzione energetica è interrotta e fa affidamento a carburanti per operare le fabbriche. Inoltre, il peggioramento delle nostre relazioni con l'India fa sì che il trasporto, eravamo soliti esportare 450 milioni di dollari di merci tramite i porti dell'India perché i nostri sono sottosviluppati, sia ora fortemente penalizzato. Secondariamente, Delhi ha firmato un accordo commerciale con l'Unione Europea, diventando per noi il più pericoloso concorrente.
La fast fashion dipende moltissimo dalla situazione internazionale, oltre che interna, e nessuno qui si fa illusioni. Un nuovo governo, per quanto efficace, non significa la fine dei problemi.
Questo era l'ultimo contributo di 6 di sera. Oggi alla sua realizzazione ha collaborato Michel Volonté. Angelica Arbasini invece tra poco condurrà il nostro inserto dedicato alla cultura. Suo ospite Flavio Stroppini, che è stato nel silenzio dei ghiacci della Groenlandia e ci ha scritto un libro. Prima però c'è lo sport. Buona serata.